Ieri è stato nominato il nuovo Papa, è un argentino, Bergoglio. Ne parliamo con il nostro vaticanista di riferimento, ne parliamo con Paolo Iervese. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte.
Cosa ci puoi dire di Bergoglio, Francesco I?
Beh, allora, io devo dire che inizialmente, a parte la sorpresa, cioè sono stato sorpreso, non pensavo che sarebbe stato scelto qualcuno del Sud America. E inizialmente devo dire che sono stato anche sorpreso moltissimo dal fatto che si è capito immediatamente, ma del resto in qualche modo si sapeva, che in qualche modo potesse essere l'espressione dell'ala un po' più progressista, quella del defunto cardinale Maria Martini, di Tettamanzi, eccetera, quindi un'ala che pensavo non potesse esprimere, in questa fase in cui è sempre stata minoritaria e sconfitta sul piano politico, potesse esprimere un proprio candidato. Quindi non è una novità come nome assoluto, però insomma che sia una sorpresa questo è poco ma sicuro.
Ecco, una sorpresa che in qualche modo sembra spiazzare un po' tutte le previsioni della vigilia.
Beh, le spiazza di fatto, io assolutamente mi sono sentito spiazzato, ma persone più competenti di me lo sono state, perché è chiaro che noi venivamo da un periodo in cui la curia l'aveva fatta da padrona, e da un certo punto di vista è chiaro che Bergoglio non può essere riferito direttamente a quelle che sono le compagini curiali. Quindi non mi piace la lettura che dice è stata sconfitta la curia, perché la curia non ha una dimensione di unità come si vuol far vedere. La curia in sé è assolutamente frammentata, ed i curiali sono l'un contro l'altro armati, per cui non è assolutamente un corpo unico. Sicuramente non è l'espressione visibile dei poteri forti in campo, e questo naturalmente pone una serie di domande e di riflessioni importanti, certo.
Riflessioni importanti che riguardano anche un po' quello che era apparso lo schieramento reale che avevamo di fronte durante questo mese, poco più di un mese, dalle improvvise dimissioni di Ratzinger, che i più avevano letto come una sorta di rivolta morale nei confronti dei mali della Chiesa, in particolare dopo lo scandalo della pedofilia e quello di VatiLeaks, ma che ad una più attenta analisi sembravano investire invece interessi molto più materiali, come la partita sullo IOR, che vedeva uno scontro durissimo all'interno della Chiesa, e pareva che un uomo abile, completamente curiale, completamente immerso nella politica della Chiesa come era Joseph Ratzinger, avesse fatto questo tipo di scelta per poter in qualche modo tentare di governare la transizione al poi e sconfiggere le fazioni a lui opposte. Parrebbe che la primo dei due obiettivi l'abbia portato a casa, sul secondo forse c'è qualche dubbio. Tu cosa ne pensi?
Sì, sicuramente ribadisco, noi l'abbiamo sempre detto, Maria, Ratzinger non si è ritirato perché sconfitto in quanto vessillifero della morale cristiana, sconfitto dai giochi curiali. Ratzinger ne faceva parte, era una parte attiva da anni all'interno dei poteri delle forti della curia, per cui se il suo ritiro poteva aver senso, e alla luce della storia della Chiesa, ce l'aveva solo nel tentativo di governare una transizione. Ora, c'è riuscito? Perché la domanda poi è questa. Sicuramente si può dire che al momento il grande sconfitto, più che Ratzinger, è Tarcisio Bertone. Ora, Bertone aveva il proprio candidato il proprio candidato
che era Scherer?
Sì, esatto, non ce l'ha fatta, e sembra che sia stato assolutamente fuori gioco dall'inizio, così ci riferiscono coloro che hanno informazioni di prima mano. D'altro canto però non sembrerebbe neanche aver trionfato necessariamente la linea di Ratzinger, anche se Ratzinger qualche giorno fa aveva detto che Bergoglio non l'avrebbe, cioè non sarebbe stato dispiaciuto, credo che abbia detto ieri mattina, l'altro ieri, non ricordo precisamente, che non sarebbe stato dispiaciuto delle elezioni di Bergoglio. Per cui è da capire questa frase di Ratzinger in che modo può giocare, che senso può avere, ma questo lo vedremo.
Cioè, un segnale.
Oggi possiamo dire che è stato eletto un Papa che si presenta da vari punti di vista, si vuole presentare come un'assoluta novità, come un cambiamento di rotta. Questo è quello che ha cercato Bergoglio di far capire dall'inizio in vari modi.
Ma mi sembra che fosse in qualche modo anticipato anche dall'omelia di Sodano nella missa pro eligendo pontefice tutto questo.
Sì, Sodano tra l'altro si è giocato in maniera un po' particolare, no? Lui non è che ha mai provato una grandissima simpatia per Tarcisio Bertone, poi negli ultimi giorni si era un po', forse avevano tentato un'alleanza in extremis probabilmente per cercare di fermare la linea progressista che a sorpresa si affermava, e gli antichi nemici probabilmente si sono riavvicinati nel tentativo reazionario di bloccare l'opzione progressista. Quindi diciamo che Sodano in realtà poi alla fine giocava con quelli che erano i vecchi schemi, al di là di quello che può dire o può aver detto.
La partita sembrava alludere nella sua omelia, sembrava alludere nella sua omelia ad un pontefice più interessato al ruolo pastorale, eccetera, eccetera. Molti commentatori l'hanno contrapposta invece all'omelia che lo stesso Ratzinger fece della missa pro eligendo pontefice poco prima dell'elezione di se stesso al soglio pontificio.
Sì, è chiaro che Ratzinger aveva puntato nel 2005 aveva puntato ovviamente sul discorso del relativismo e della lotta contro i valori della postmodernità. Quindi Ratzinger aveva annunciato quella che era stata sempre la sua linea politica, in questo era in assoluta continuità, mentre il discorso di Sodano potrebbe sembrare letto in maniera diversa, che però si potesse auspicare lui che l'attitudine pastorale fosse portata avanti dalla linea più progressista, questo sinceramente non lo so, ho qualche dubbio, perché poi il problema è che un'azione pastorale può avere attitudini completamente diverse. Perché voglio dire, l'atteggiamento pastorale non in quanto tale è un atteggiamento progressista, e questo lo vediamo il Concilio di Trento, è un concilio che ha tentato di rilanciare il ruolo pastorale dei preti nella società del XVI secolo, ma lo ha fatto in senso totalmente reazionario. Quindi Papa che ha un'attitudine pastorale non significa sì che si implicita del Papa progressista, spesso nella storia è stato il contrario.
Ecco, ma nel caso di Bergoglio sembra essere una figura quantomeno ambigua, perché da un lato sembra interpretare questo bene, questo ruolo di rottura, sia nel modo di porgere, sia nella scelta stessa del nome, un nome dirompente come Francesco, ma dall'altro ha interpretato il ruolo della personalità più importante in Argentina durante gli anni della dittatura, al punto che un giornalista come Verbitsky, un giornalista bravo che fa delle ricerche serie come lui e che ha scritto un libro importante su questo argomento, lo accusa in maniera esplicita di aver collaborato con la dittatura nella repressione non soltanto degli oppositori e dei sovversivi, ma proprio di quella componente di teologia della liberazione che era presente nella Chiesa argentina e che poi venne rappresentata dalla cattura e dalla tortura di due proprio gesuiti esattamente come Bergoglio, e che poi se la cavarono per un pelo, ma certamente se la videro decisamente brutta all'interno dell'ESMA.
Sì, allora, intanto diciamo che la Curia argentina negli anni di Videla era già governata da Bergoglio, in qualche modo, era guidata da lui, per cui è ovvio che dei contatti con i generali sanguinari argentini ci devono essere stati. Certo che da quello che dice Verbitsky, i contatti non sono stati i contatti cui un vescovo, una personalità della Chiesa è costretto anche nelle società autoritarie, ma qui si parla di un collaborazionismo vero e proprio. Ed è chiaro che questo collaborazionismo ha dietro, come sappiamo benissimo, migliaia di vittime, ha dietro una pagina nerissima della storia argentina e comunque della storia dell'uomo. Ora, e sicuramente non è che possiamo a questo punto lanciare una condanna precisa e decisa, però una cosa è sicura, che questo non può rimanere una notizia da internet o buttata in una, un quadrato del manifesto. Cioè, se c'è questa cosa, è una cosa che va chiarita, perché poi questa diventa una macchia assoluta nei confronti del ruolo che gioca questo pontefice, che si sta interpretando in senso francescano, pur essendo un gesuita, e quindi nel senso del Francesco pacifista, e tra l'altro, scegliendo Francesco, va a scegliere il personaggio che ha tentato tutto sommato il dialogo con i musulmani, quindi Bergoglio in questo senso si sta ponendo in maniera diversa dal Ratzinger della conferenza di Ratisbona, che accusa i musulmani di essere fondamentalmente portatori della violenza in quanto musulmani.
Certo, ora, questo è un elemento sicuramente interessante, però per venire proprio a questo tema, no? È chiaro che le verifiche sono necessarie, però sembra altrettanto chiaro che in questo momento vogliono metterla un po' in ombra questa questione e sottolineare soprattutto questa sorta di ruolo pastorale svolto da Francesco I.
Certo, e qui è evidente, poi voglio dire, è evidente che questa cosa rischia di scomparire dall'attenzione dei media da un giorno all'altro, cosa che non può accadere, perché ovviamente l'accusa è precisa, l'accusa arriva dalle vittime, l'accusa arriva da un giornalista che ha raccolto materiali importanti, e quindi io immagino che sia dovuta al mondo una risposta su una cosa simile, cioè non può rimanere assolutamente secondaria.
Anche perché temo che soltanto l'8 marzo di quest'anno, se si vanno a sfogliare i giornali della provincia di Asti, si scopre che c'era un esponente del Consiglio Comunale Astigiano che aveva proposto di invitare Bergoglio nell'ambito di una manifestazione che fanno periodicamente, che si chiama Astigiani nel Mondo, e che l'assessore all'ambiente del comune di Asti si è opposto con grande energia, dicendo che semmai si potevano invitare gli astigiani emigrati in Argentina e figli e parenti dei desaparecidos uccisi durante la dittatura, considerando immediatamente Bergoglio come un colluso. Questa è una notizia di pochi giorni fa.
Sì, anch'io ho avuto accesso a questa notizia, ma questo diventa il dato, no? Cioè, Maria, diventa il dato principale da mettere in evidenza. E una cosa sorprendente che mi ha sorpreso ieri è che alcuni esponenti importanti, penso per esempio a Padre Enzo Bianchi della comunità di Bose, alcuni esponenti importanti della Chiesa progressista italiana, in realtà abbiano esultato immediatamente alla nomina di Francesco I. Per cui sembra che forse gli anni possano aver giocato a favore della trasformazione del lupo in agnello.
Ma è possibile, scusa se ti interrompo, sì, immaginare che la scelta fatta successivamente da parte di Bergoglio di chiedere scusa per quello che era stato il ruolo della Chiesa Cattolica in Argentina durante gli anni della dittatura, pensiamo al ruolo del nunzio apostolico Pio Laghi fra i consiglieri diretti dei torturatori argentini sul modo migliore per uccidere, torturare e mandare comunque in paradiso tutti quanti. Certo. Chiaramente poi è possibile che il fatto che Bergoglio abbia deciso di chiedere scusa possa essere considerato sufficiente ad investire del carisma necessario questo Papa di transizione, nuovamente inevitabilmente di transizione, a 77 anni, e che però in qualche modo rappresenta una rottura rispetto al percorso precedente?
Allora, è chiaro che qui non stiamo parlando di un chiedere scusa per un comportamento generico della Chiesa, qui staremo parlando di un collaborazionismo diretto nell'opera dei carnefici, e per una cosa così non è possibile chiedere scusa. È ovvio che se questo è stato, chiedere scusa non serve a niente, e l'idea che questo possa essere stato è fortemente presente nella mia mente, in quello che è stato scritto, eccetera. Non riesco ad immaginare che si possa chiedere scusa per aver partecipato attivamente al massacro. Tra l'altro considero anche una cosa, che Bergoglio è un gesuita, e che i gesuiti in America Latina hanno giocato anche un ruolo diverso da quello dei torturatori. cioè molti gesuiti, pensa ai gesuiti del Salvador, pensa a Ignazio della Curia, pensa a San Sobrino, hanno pagato Ignazio della Curia con la vita, San Sobrino ha rischiato la vita e si è salvato miracolosamente, hanno pagato, molti di loro hanno pagato con la vita, con le torture, con la persecuzione, il ruolo che da gesuiti, da cristiani e anche da comunisti e rivoluzionari hanno avuto nella guerra civile salvadoregna e comunque in generale in quelli che sono stati i movimenti popolari di sinistra nell'America Latina. Per cui qua staremmo invece parlando di un uomo che si è schierato contro i suoi stessi confratelli, molti dei quali hanno impegnati sulle barricate per la liberazione del popolo. Quindi la cosa si delinea come un fatto gravissimo. Come
sì, certo, è da capire ben altro che le immagini strombazzate a suo tempo del giovanissimo Josef Ratzinger con la divisa della Hitlerjugend, perché un sedicenne con la divisa nazista non è come il responsabile principale della Chiesa argentina, nonché capo della Compagnia di Gesù nel paese, che secondo quanto afferma il giornalista Verbitsky avrebbe, come dire, permesso, favorito quantomeno la carcerazione e la tortura di altri due gesuiti impegnati direttamente nelle favelas. Quindi è chiaro che è ben altro il peso della responsabilità e questo è un fatto che ovviamente andrà chiarito. Certo cozza, come dicevi tu, con il fatto che questo Papa sia stato accolto favorevolmente dalla parte più progressista della Chiesa Cattolica nel nostro paese, ma non solo. Quindi si tratterà un po' di decodificare nei prossimi mesi, forse un po' dipenderà dalle scelte di governo che farà concretamente Bertoglio.
Allora, diciamo questo, sicuramente intanto rispetto a Ratzinger e a eventuali peccati di gioventù che insomma anche da italiani conosciamo bene, per tanti che poi si sono presentati come esponenti del radicalismo di sinistra, insomma, la cosa di Bertoglio, la situazione di Bertoglio sarebbe assolutamente peggiore, più grave e non scusabile in nessun modo, questo è poco ma evidente. Poco ma sicuro. Per quanto riguarda il futuro immediato, se poi Bergoglio è il rappresentante di un'ala progressista che effettivamente si rifà a Martini, effettivamente si rifà a quegli esponenti moderati ma comunque piuttosto illuminati che nella Chiesa ultimamente non è in assoluta minoranza, lo vedremo con le scelte che dovrà fare a breve. La scelta del segretario di Stato e soprattutto un'altra cosa che potrebbe essere interessante, il rapporto con l'Opus Dei all'interno della Curia, perché qui il Papa avrebbe la possibilità di rinnovare gli incarichi curiali più importanti senza far riferimento all'Opus Dei che era stragettonato nell'epoca Ratzinger. Questo darebbe un segnale vero, perché poi capisci bene che costruire un'immagine di francescano, povero, essenziale, eccetera, a far questo si fa subito. Poi però nelle scelte politiche quotidiane, concrete e pastorali anche si dimostra questa opzione per il preferenziale per i poveri che lui sembra portare avanti. Ciò non toglie che su questo personaggio grava un'ombra importantissima e che non deve sparire dal dibattito pubblico la possibilità di capire esattamente qual è stata la vita di Bergoglio, qual è stato il suo ruolo in Argentina. Quindi siamo pronti a vedere le scelte che farà per capire la sua eventuale adesione a un'impostazione progressista all'interno della Chiesa, ma nello stesso tempo non possiamo lasciar cadere assolutamente la necessità di andare a fondo su quella che sembra essere una pagina nerissima della vita personale di Bergoglio e della storia argentina.
Anche perché averlo nominato Papa nella convinzione che lui ha davvero svolto il ruolo di cui lo accusa Verbitsky significa in qualche modo rivendicare l'aspetto più nero e violento della Chiesa, altro che Wojtyła anticomunista, altro che il restauratore Ratzinger.
Ma sicuramente a questo punto sarebbe paradossalmente un salto di qualità al contrario, allora sarebbe una sorpresa al contrario, certamente. Qualche cosa, io ti dico, sono rimasto un po' imbarazzato da questa cosa qui, perché è qualcosa che sembra sembra passare come un fatto non degno di rilievo o eventualmente un peccato di gioventù, ma cioè, capiamo bene che non può essere letta in questo modo. E si tratta di vedere che cosa succederà, ma conoscendo quella che è l'attitudine dei media che si occupano di Vaticano e dintorni, non è che mi aspetto chissà quali dossier, quali ricerche. Qualcuno forse si muoverà e forse da questo punto di vista sarebbe importante continuare a sollevare la questione.
Certo, bisognerà vedere le testimonianze, incrociare i vari argomenti, anche perché ovviamente visto che noi facciamo informazione dal basso, non diamo per intesa nessuna tesi precostituita, quindi ci interessa capire davvero come stanno le cose, e sarebbe davvero preoccupante appunto che una chiesa che si veste di progressismo poi assume all'interno delle proprie fila, con la qualità di papa, quindi non esattamente un ruolo secondario, un uomo che si è macchiato di collaborazionismo con il regime di Videla, con un regime sanguinario che ha torturato e ucciso decine di migliaia di argentini semplicemente per la loro collocazione politica, o nel caso dei due preti in questione per aver fatto lavoro all'interno delle baraccopoli più povere della capitale argentina. Quindi siamo evidentemente di fronte ad un paradosso, o forse siamo di fronte ad una dichiarazione particolarmente arrogante, e questo è un interrogativo inquietante anche alla luce del tipo di immagine che Bergoglio ha assunto e che sembrerebbe invece paradossalmente aprire anche il papato in maniera definitiva alla politica immagine, alla politica in cui conta il personaggio, vero o finto che sia, conta la recita che questo personaggio fa. Non a caso appunto l'ideale francescano, la semplicità, il tono familistico con il quale si rivolge alle persone, quel tono accattivante alla Giovanni XXIII, che sicuramente, come dire, può fare breccia nelle masse dopo il freddo dottrinale tedeschissimo Josef Ratzinger, ma che se poi portasse invece la Chiesa nella direzione più bruia e reazionaria, consegnerebbe anche questa istituzione ad un futuro di ulteriore ruolo di normalizzazione all'interno della società, e non tanto per le sue spinte antimoderne o antipostmoderne, come giustamente rilevavi tu, anche se ne abbiamo parlato varie volte sulla postmodernità e sulla crisi della modernità. Uno come Ratzinger ci ha sguazzato molto intelligentemente, perché era molto abile, mentre oggi ci troviamo di fronte, come dire, ad una chiesa che rischia di essere aggressiva, o invece, come dire, un tentativo nuovo, no, di riprendere alcune delle file della chiesa progressista degli anni 60 di fronte all'assalto modernizzante che non a caso poteva essere incarnato dalla cricca dei Cavalieri di Colombo e dalla banda dei cardinali statunitensi, che questi sicuramente escono sconfitti da questa partita. Cosa ne pensi?
Allora, io penso questo: se si dovesse guardare esclusivamente all'ambiente che ha espresso Bergoglio e al modo in cui lui si è posto, tutto sommato si potrebbe essere, fra virgolette, da libertari, fra molte virgolette, contenti della scelta. Perché? Perché è evidente che si sta facendo, come dire, si sta facendo allusione a Giovanni XXIII, a un modo diverso di essere chiesa, e a uno spirito che da Giovanni Paolo II in particolare, Ratzinger, cioè lo spirito del Vaticano II, era stato completamente affossato con la scusa della lotta al comunismo e alle dittature dell'Est in generale. Quindi, da questo punto di vista, se guardassimo solo questo aspetto, potrebbe essere quella la presenza di Francesco I assolutamente foriera di aperture, di novità, di ritorno al concilio, eccetera, che poi aperture delle quali la società di solito può beneficare, e sicuramente le abbiamo viste all'opera anche durante, se vuoi, anche durante il 68, quando i cattolici si sono ritrovati sulle barricate. Il problema è che se invece guardiamo alla possibilità del Bergoglio colluso con le dittature argentine, con i generali argentini, qui veramente potrebbe sembrare un'operazione di marketing e di maquillage ad altissimo livello, fatta veramente ad opera di esperti, incredibili esperti della comunicazione, visto che in Vaticano ultimamente l'Opus Dei ha avuto anche sulla costruzione dell'immagine della Chiesa spazi incredibili a Iosa. Veramente qua dovremmo pensare che stanno facendo delle cose sperimentali, incredibili, cioè ci presentano il lupo da agnello. E allora veramente questo diventerebbe uno scenario inquietante. Ora, per non diventare eccessivamente pessimista e non cominciare a vagheggiare di complotti eccetera, io mi riservo di guardare quello che succederà a breve, guardare le scelte che verranno fatte, perché poi, Maria, c'è un momento in cui le carte devono essere messe sul tavolo, bisogna guardare che cosa succede. Ora il segretario di Stato ci dirà qualcosa, la scelta dei collaboratori più stretti e di coloro che avranno gli incarichi curiali più importanti ci dirà qualche cosa, perché se in effetti poi le due cose non dovessero andare insieme, cioè la presunta attitudine pastorale, popolare e progressista con la scelta dei vari personaggi, a quel punto ci sarebbe veramente da temere l'operazione volta a trasformare, camuffare il lupo d'agnello. Però io penso che a questo punto quantomeno si possa aspettare un po' per provare a capire che cosa sta succedendo. Al momento sinceramente non mi sento di fare grosse previsioni, però non mi sento neanche così tranquillo, perché un personaggio che può avere un passato del genere, che si presenta sotto le vesti del Francesco non violento, aperto ai poveri, contrario alla Chiesa curiale di potere, che poi possa avere un passato di quel tipo, diventa veramente preoccupante, ecco.
Ma forse non risponde a quest'idea della Chiesa come capace di una straordinaria plasticità. D'altra parte è un'istituzione che dura da ben 2000 anni, una plasticità superiore a qualsiasi altra istituzione deve ben averla, e forse un tentativo di parlare con le immagini al cuore della gente può contribuire maggiormente che un approccio rigidamente dottrinario a tentare di rimodellare su di sé le società sulle quali la Chiesa si trova a lavorare, perché imporre la morale sessuale della Chiesa, imporre, voglio dire, un'idea di Chiesa fredda, astratta, in cui la grazia sceglie, no? Rispetto a invece un'idea della Chiesa che si avvicina, no? Se non altro nella capacità di dialogo con le persone, forse può contribuire in maniera maggiore a proseguire in maniera diversa ma forse altrettanto coerente il percorso indicato da uno come Ratzinger, il quale, come dire, voleva in qualche modo ridisegnare, no? La Chiesa al di fuori da qualsiasi tentazione modernizzante, moderna o anche postmoderna, e, come dire, inserirla in un assoluto che gli ridesse spazio, che un po' è la linea che seguono un po' tutti gli integralismi di tutte le latitudini, che cercano di rimodellare su di sé la società civile per poi poter influenzare anche il potere politico. Cosa ne pensi?
Sì, penso che se le cose stessero in questi termini, appunto, come dicevo prima, sarebbe il colpo da maestri, no? Cioè, tutto sommato, ti mostro una persona che sembra andare in una certa direzione e intanto invece rafforzo quelli che sono i peggiori poteri reazionari all'interno della Chiesa e poi nella società tutta. Quindi questo sarebbe veramente il capolavoro, come dire. Io immagino una cosa, dal punto di vista proprio del dogma e della dottrina cattolica in generale. La mia sensazione è che Bergoglio non sarà assolutamente un innovatore da quel punto di vista. Cioè, la fedeltà al dogma, ma la fedeltà anche ai temi non negoziabili di quest'uomo, credo che siano fuori discussione. Per cui, se eventualmente la Chiesa progressista si aspetta da lui aperture nei termini della teologia morale e della morale della Chiesa in generale, io penso che lì resteranno molto delusi i progressisti cattolici da questo punto di vista. quello che possono aspettarsi è un'attitudine pastorale nel senso di un'opzione preferenziale per i poveri che metta in discussione gli assetti di potere nel capitalismo contemporaneo. È lì che potrebbero essere, come dire, gratificati e rappresentati i progressisti all'interno della Chiesa Cattolica, ma questo lo vedremo. Certo che se questo Papa si presenta come esponente dell'ala progressista, dal punto di vista del dogma non innoverà nulla, della morale non concederà aperture, e dal punto di vista della critica a quelli che sono i sistemi di creazione della povertà e dell'emarginazione non dirà niente, molto probabilmente qualcuno dovrà dire qualche cosa, avrà qualcosa da dire. Vediamo come si muoverà da questo punto di vista. In questo senso non saprei dirti che cosa sceglierà, quantomeno per mantenere l'immagine del Francesco I dovrà dare spazio a chi opera o una critica nel senso delle dinamiche del capitalismo contemporaneo. Se verrà chiuso lo spazio anche a quel livello, vorrà dire che siamo di fronte a un'operazione pubblicitaria della Chiesa Cattolica che ha tutt'altre finalità, e quindi Francesco I non è altro che un tentativo di propaganda, non è altro che una pubblicità, e quindi non c'è niente dietro.
Staremo a vedere.
All'immagine che è stata data ieri, questo Papa dovrà fare qualcosa di concreto, e da quello lo giudicheremo.
Se così fosse, certo sarebbe interessante, perché sarebbe uno straordinario adeguamento ad un'idea postmoderna del mondo. Un vero paradosso.
Certo, assolutamente sì.
Grazie mille Paolo, alla prossima.
Grazie a tutti e a tutte. Ciao Maria.
Ciao.